Allora, buonasera a tutti, questo è allora la conferenza, anzi io direi piuttosto un seminario, perché vedete che l'abbiamo organizzato come un seminario, del professor Claudio Gianotto dell'Università di Torino, è nell'ambito del corso magistrale tenuto da me e dalla professoressa Canella per la laurea magistrale in scienze religiose. In questo ambito, anche se il tema di questo corso magistrale è spazi e tempo nel cristianesimo, e questo è un argomento che sembrerebbe, come dire, stravagante, per dirla con Pasquali, rispetto al tema principale, io ritengo che sia massimamente formativo un seminario del genere per qualsiasi studente di magistrale e anche per gli ospiti graditissimi che vengono da varie sedi. Sarà per una parte anche piuttosto tecnico, ma siccome si tratta di discutere una serie di nuove proposte riguardanti l'origine dei Vangeli, no? L'origine del tipo Vangelo, allora è necessario anche per vagliare la serietà di queste nuove proposte rispetto all'opinione consolidata, di cui adesso poi ci parlerà il professor Gianotto, un certo tecnicismo è anche necessario. Se fra voi ci sono studenti di filologia, tanto meglio, perché troveranno pane per i loro denti. Quindi do senz'altro la parola al carissimo amico che ringrazio, perché è venuto più per amicizia che per altro, come purtroppo ormai dobbiamo fare le cose in questa nostra università.
Non devo prendere anche questo microfono?
Forse sarebbe meglio, se tu parli c'hai la voce un po' troppo debole, mio caro.
Va bene, va bene. Allora, sono contento di poter illustrare queste tematiche che da alcuni anni come dire, hanno fatto irruzione nell'ambito degli studi specialistici sul Nuovo Testamento, e lo hanno fatto, adesso vedremo anche poi di contestualizzare un po' le motivazioni di questo interesse per rivedere un po' la datazione dei Vangeli canonizzati, e che hanno cominciato ad imporsi, nel senso che sono ormai diversi saggi che sono stati pubblicati, diversi volumi, di cui uno è questo qui, di cui parlerò, nel senso che questo è uno degli ultimi usciti, è uscito l'anno scorso, però non è l'unico, e quindi sono temi ormai all'ordine del giorno, e anche solo, come dire, una conoscenza sommaria permette di valutare una prospettiva un pochino più critica e più fondata il grosso problema della datazione dei Vangeli, perché non è tanto soltanto un problema di datazione, quanto lo scopo di questo, almeno in questo caso di questo autore, è di cercare di ricostruire il processo di formazione del Nuovo Testamento, in particolare dei Vangeli, del Vangelo tetramorfo, come dice il titolo di questa conversazione. Allora, io credo che facciamo una scaletta.
Sì.
Allora, io introdurrò da un punto di vista generale le tesi di questo signore, che condivide con un altro signore che si chiama Marcus Vincent, che ha scritto un libro un anno prima, sempre sullo stesso problema, al quale dà una soluzione, come dire, su alcuni dettagli anche importanti, diversa, però nella sostanza sostiene la stessa tesi. La tesi è, e lo diciamo subito, perché viene menzionato Marcione in questo perché si ritiene che, almeno questa è l'ipotesi che viene avanzata, che il Vangelo usato da Marcione costituisca, come dire, uno scritto pre-canonico che in qualche modo avrebbe influenzato tutto lo sviluppo della tradizione successiva, sinottica e non, anche dico non sinottica, perché coinvolgerebbe anche il Vangelo di Giovanni. Ecco, questa è l'ipotesi. Quindi all'origine di tutto ci sarebbe questo Vangelo usato da Marcione. Questa è una precisazione importante, perché per esempio l'altro autore che ho menzionato, Marcus Vincent, ritiene che invece questo testo sia stato scritto da Marcione, quindi prodotto da lui stesso. Klinkert su questo problema non prende posizione, quindi è un Vangelo che lui usa, che però gli serve per costruire tutta una rete di rapporti e ipotizzare un processo di formazione che si è concluso con quella che lui chiama la canonische Ausgabe, cioè l'edizione canonica del Vangelo tetramorfo. Questa è tesi. Adesso, per dimostrare la tesi, bisogna fare un certo passo. Allora, la prima parte del mio intervento consiste nel presentarvi le linee generali di questa ipotesi. Poi ci sarà due interventi su problemi specifici, no? Studi di casi di studio, così. E poi nell'ultima parte prenderemo in esame uno che si può fare più in fretta, un altro invece più analitico, tecnico, due passi dove cercherò di farvi vedere come questo Klinkert ha lavorato e che dovrebbero dimostrare il suo assunto principale, che è duplice, cioè la dipendenza di Luca da Marcione e non il contrario, come invece la tradizione patristica sembra affermare, e poi questa tesi del Marcione che avrebbe agito sul Vangelo di Luca tagliandolo o mettendone parti perché contraddicevano, come dire, la sua impostazione teologica, è stata poi ufficializzata e ha esercitato un influsso enorme sugli studi successivi da Adolfo Narnach e nel suo Marcione. Quindi la tesi tradizionale è che Marcione avrebbe lavorato sul Vangelo di Luca, cioè il Vangelo che Marcione usa sarebbe il risultato di una manipolazione del Vangelo di Luca canonico che Marcione avrebbe soprattutto purgato di alcuni passi che secondo lui, questa è la tesi, non dovevano essere presenti nel Vangelo. Ecco, questa prima parte è il ribaltamento dell'ipotesi tradizionale, cioè non sarebbe Luca, cioè non sarebbe Marcione che dipende da Luca, ma Luca che dipende da Marcione. Seconda tesi che sostiene è che questo Vangelo di Marcione, inteso come Vangelo usato da Marcione, che noi possiamo ricostruire, adesso vedremo anche tutto il problema della ricostruzione di questo Vangelo, la seconda parte della problematica è quella di ricostruire la formazione del Vangelo tetramorfo a partire da questo. Allora, quindi sono due problematiche distinte. Allora, vi dico subito anche qui, enuncio la mia posizione. Io sulla prima parte mi sono abbastanza convinto, anzi togliamo anche l'abbastanza, sulla seconda invece ho molte perplessità, anche se questo Matthias Klinkert è venuto a un convegno Bertinoro nel mese di fine settembre, inizio ottobre, e mi ha detto, a questa obiezione che io gli ho fatto, mi ha detto che lui ha esattamente proceduto con gli stessi criteri e la stessa metodologia per dimostrare la tua tesi della prima parte e quella della seconda. Quindi, cioè, mi ha detto, se accetti la prima dovresti quasi accettare anche la seconda, cosa di cui io non sono del tutto convinto. Va bene? Allora, io già, siamo partiti dal fondo, queste sono le tesi. Allora, adesso facciamo un procedimento a ritroso e prima di presentare questa proposta di Klinkhardt, che è una delle tante, adesso vedremo, una delle tante, insomma, è una che è stata formalizzata in un grosso lavoro pubblicato nel 2015, di cui questo è il primo volume, che è la parte teorica dove lui fa la sua ricostruzione, è seguito da un volume che è il doppio di spessore e di peso, di cui voi avete la prima pagina, cioè non la prima pagina, una pagina del come lavora, per farvi vedere come ha lavorato e ha ricostruito il testo. Questo è solo un esempio che oggi esamineremo nel dettaglio, per farvi vedere che è stato un lavoro enorme, anche se uno non è d'accordo, chapeau per il lavoro che ha fatto. Quindi, adesso, prima di illustrarvi l'ipotesi di Klinkhardt, io parto con una, secondo me, doverosa pars destruens, cioè perché si prendono in considerazione ipotesi alternative a quelle tradizionali per la datazione dei Vangeli canonizzati? Perché c'è qualche cosa che scricchiola nella datazione tradizionale, o meglio, più che scricchiolare, è che ci si rende conto, se si fa un'analisi un pochino dettagliata del problema, che in realtà l'ipotesi di datare tutti i Vangeli canonizzati, schiacciarli nella seconda metà del primo secolo, è un'ipotesi che non ha a suo favore nessuna ragione specifica. Questa è la situazione che adesso voglio illustrare, perché se ci fossero delle ragioni specifiche, l'onere della prova è a carico di colui che la vuole smontare. Se invece non ci sono ragioni specifiche, a me basta proporvene un'altra che funziona altrettanto, e a questo punto dico, io scelgo quella che nella mia ricostruzione generale va meglio. Cioè, non è che io abbandono una cosa che ha delle costrizioni nei miei confronti. Cioè, questa è una ipotesi che poggia su niente o pochissimo, e quest'altra voi potrete dire poggia su niente o pochissimo, ma tra due nienti io scelgo quello che mi piace di più. Questa è la situazione. Allora, vi dico perché. Dunque, voi sapete che il problema della datazione dei Vangeli è un problema che si pone, insomma, da metà dell'Ottocento in tutte le facoltà di teologia, e si sono proposti, naturalmente, quando è iniziato a prendere piede il metodo storico critico, ci si è posto il problema di datare questi scritti. Ovviamente sono stati tutti datati, la datazione tradizionale non sto a ripetere, la conoscete, cioè, il Vangelo di Marco è più antico, la priorità di Marco è un dato che è assodato, nessuno oggi mette in discussione, salvo ma ci sono sempre le eccezioni, però non significative. Marco il Vangelo più antico, allora si dice, qualcuno dice prima della caduta del Tempio, qualcuno dice intorno, qualcuno dice pochissimo dopo, però siamo lì. Una datazione proposta per i Vangeli di Matteo e Luca, gli altri due sinottici, si va qualche decennio dopo, anni 80-90, alla fine Giovanni, il Vangelo più, sarebbe quello più recente, messo, non so, sullo scorcio del secolo, però tutti stanno nella seconda metà del primo secolo. Ora, già Robinson, J.A.T., aveva detto negli anni 70, aveva riconosciuto, è stato uno dei pochi che hanno affrontato il problema dal punto di vista globale. Il suo volume è intitolato Redating the New Testament. Allora, il suo redating era che andava in direzione opposta a questi tentativi recentissimi, perché lui aveva spostato tutto all'indietro. E siamo negli anni, l'edizione originale è del 1976, che è stata poi tradotta anche in italiano, no, non lo so. Comunque, questo è quello che lui dice: la cronologia del Nuovo Testamento riposa su presupposti più che su fatti. Quelli che sembravano essere delle datazioni sicure, basate su prove scientifiche, si sono rivelate riposare su deduzioni che provengono da deduzioni. The pattern is self-consistent, but è praticamente un cane che si morde la coda. Cioè, non c'è un appiglio solido per datare questi scritti nella seconda metà del primo secolo. Vediamo quali sono gli argomenti. Allora, un primo argomento sono i punti di aggancio, un criterio di critica interna. Allora, voi, anche qui dico una cosa che tutti sanno: il problema è che tutte queste cose singolarmente sono riconosciute dai diversi esegeti, però nessuno ce le prende tutte insieme e fa saltare il tavolo. Tutti dicono: ma sì, però nei manuali voi trovate sempre così. Allora, l'argomento di critica interna maggiormente utilizzato è quello della possibile identificazione di riferimenti alla distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70. Questo è uno degli argomenti maggiori. Evento che dovrebbe costituire una sorta di spartiacque, permettendo di datare i testi prima o dopo di esso, no? Ma come è noto, è un argomento molto ambiguo, che si presta ad utilizzazioni interessate. Il problema sta precisamente nell'identificare tali riferimenti a partire dalle descrizioni più o meno generiche che si possono trovare nei testi. E descrizioni molto simili possono essere considerate, come si tende a fare per esempio per il Vangelo di Marco, come molto vaghe e prive di collegamenti precisi con gli eventi del 70, e quindi essere considerati come scritte prima, perché l'accenno è troppo vago. Oppure, più o meno gli stessi elementi, come riferimenti intenzionalmente velati a tali eventi nella forma della profezia post eventum, come si tende a fare per esempio nei casi di Matteo e di Luca. Cioè, io non sono mai stato molto convinto da questi argomenti. Devo dire che qualcuno si è adoperato per fare delle argomentazioni anche molto molto articolate. Io confesso che non mi convincono del tutto. Quindi, secondo me, questo riferimento al Tempio può essere girato come uno vuole. Cioè, è difficile stabilire un criterio se è una profezia esegetica oppure no, sulla base di un testo. Togliamo quindi questo argomento di critica interna, andiamo alla critica esterna. Supporti materiali della tradizione manoscritta e valutazione delle citazioni nei testi della letteratura successiva. Questi sono i due Hauptargumente. Sappiamo tutti, e qui dico cose ovvie, però giova ripeterle: i codici onciali più antichi che contengono i Vangeli canonizzati completi risalgono al secolo IV. E se è vero che questa circostanza avvicina molto di più che per qualsiasi altro testo antico le prime testimonianze manoscritte superstiti agli originali, la distanza resta però molto grande e ci offre scarso aiuto per una datazione precisa di questi testi. È vero, qui è un argomento collaterale, che ci sono anche testimonianze frammentarie, in questo caso, dei papiri, che in molti casi permettono di spostare ulteriormente indietro la datazione dei primi testimoni manoscritti dei Vangeli canonizzati. Allora, qui i casi più famosi, ne cito alcuni. P64, quello del Magdalen College a Oxford, che contiene passi di Matteo. Questo da Carsten Tide, sapete Carsten Tide è uno che è quello che ha puntato tutto su quel frammento di Qumran 7Q5, e che poi si è rivelato
una bufala.
Lui l'ha datato fine del secolo primo, però qui bisogna intanto guardate un'altra datazione autorevole, andate a prendere gli argomenti, come dire, io non sono un papirologo e quindi mi baso sulle conclusioni di altri, e allora vado a prendere l'edizione del Nestle Aland 27esima edizione, citava solo alcuni, nella 28esima ne ha citati altri, però sono tutti, dice, intorno al 200. Allora 200 fine del secolo secondo, ma anche inizi del terzo. Poi voi sapete che le datazioni papirologiche, almeno questo è un assunto generale, e, insomma, le finestre prevedono più 50 meno 50, cioè non si può stare molto, molto più stretto, è rischioso. Qualche volta si può dire più stretto quando ci sono altri argomenti, allora la datazione papirologica, che è possibile, viene a confermare un'ipotesi di un altro tipo, ma quando è da sola, cioè io non mi fiderei. Quando vedo il francobollo, io tra l'altro con degli studenti sono anche andato a vederlo, che a Rimini, questo francobollo di 7Q5, che poi si è rivelato, adesso lo dirò, per esempio qui hanno poi trovato altre possibili identificazioni, quindi veramente non è una cosa di cui ci si può fidare.
Prendi fiato. Tide riteneva che questo 7Q5 scoperto a Qumran identificasse una particola di Marco. Retrodatando quindi Marco, scusate.
Poi non so, c'è P52, tutta una serie di papiri, però tutti questi, nell'edizione di Nestle Aland non si va mai oltre il 200, cioè non dice mai prima del 200, quindi è un pochino più prudente.
Sì.
Poi 7Q5, che doveva essere datato, visto che è un frammento cumranico, datato ovviamente nel primo secolo, perché la distruzione del sito è avvenuta nel 68, no? E contenente, almeno così pensavano i primi editori, un passo di Marco, ma la stragrande maggioranza degli studiosi non ha accolto questa proposta di identificazione, ritenendone molto più probabili altre avanzate nel frattempo. Certo, all'inizio non c'erano altre proposte di identificazione di quel frammentino lì. Quindi queste identificazioni collegano il frammento con scritti del giudaismo ellenistico, e quindi non sarebbero un passo del Nuovo Testamento. E mi pare che è uscito un articolo sulla Journal of Biblical Studies, ecco, un articolo che ha definitivamente detto che c'era anche una errore di lettura, e quindi insomma l'ipotesi è stata completamente abbandonata. Quindi neanche le datazioni del supporto materiale ci permettono di arrivare molto, molto indietro. Non va assolutamente meglio neppure per quanto riguarda le citazioni nella letteratura dei primi secoli, perché questo sarebbe un altro criterio per incrociare i dati, no? Non sono attestate citazioni dei Vangeli canonizzati prima della metà del secolo II. Il primo volume della Bibbia patristica, dedicato alle citazioni bibliche nella letteratura cristiana delle origini, fino a Clemente d'Alessandria per il greco e Tertulliano per il latino, riporta centinaia di citazioni dei quattro Vangeli canonizzati negli scritti successivi alla metà del secolo II, nessuna prima di quella data. È vero che esistono diversi riferimenti più o meno espliciti a detti di Gesù nella letteratura cristiana anteriore al 150 e anche iscritti e entrati poi a far parte del canone del Nuovo Testamento. Ma la fluidità della trasmissione delle parole di Gesù non ci consente, nel caso di parallelismi, di assegnare automaticamente la provenienza di tali parole a dei Vangeli in seguito canonizzati, perché la trasmissione delle parole è certamente molto più fluida, si potevano fare anche raccolte di parole, cioè quello che caratterizza la citazione di un Vangelo sono gli elementi narrativi, cioè bisogna che faccia riferimento a qualche elemento di un racconto, di un episodio. E i primi riferimenti a tali elementi nella letteratura cristiana sono riscontrabili soltanto in Giustino e forse anche in Aristide. Allora, questa mancanza di riferimenti espliciti ai quattro Vangeli canonici prima della metà del secolo II è tanto più sorprendente se confrontata con la ricezione degli scritti di Paolo, che è menzionato, citato, discusso, lodato, criticato già nella seconda metà del secolo I, senza contare che una prima raccolta dei suoi scritti è nota all'autore della seconda lettera di Pietro, che è databile al più tardi all'inizio del secolo II. Allora voi mi direte, è un argomentum in silenzio, però allora la risposta è un silenzio assordante. È chiaro che non ci si può basare solo su questo. È come sono i, come dire, i cosi indiziari. Ce n'è uno, non serve. Se ce n'è 100, costituiscono quasi una prova. 100 indizi diventano quasi una prova. Qui è un caso così. Allora, questa situazione è nota da tempo, questo ve l'ho già detto. Tuttavia non sembra che essa abbia mai veramente suscitato dubbi gravi nella maggioranza degli studiosi, salvo qualche rarissima eccezione, al punto da indurre a mettere in discussione l'intero sistema di datazione. Se mi chiedete quali sono le ragioni che hanno favorito per così lungo tempo il mantenimento dello status quo, io vi dico che non ho una risposta esauriente. Però posso tentare di avanzare qualche ipotesi, e ne faccio due. La canonicità riconosciuta ai quattro Vangeli, che diventeranno canonici poi Matteo, Marco, Luca e Giovanni, presuppone la loro apostolicità e la possibilità di sopravvivenza dei primi discepoli di Gesù difficilmente può essere spinta oltre la fine del secolo I. E ancora, la canonicità di questi scritti impone, e questo in un'ottica soprattutto protestante, di separarli nettamente da altri scritti analoghi che non sono entrati a far parte del canone delle scritture cristiane, proprio perché non riconducibili agli apostoli. Questo vale per esempio per i cosiddetti Vangeli apocrifi, ma anche per gli scritti dei più antichi autori cristiani al di fuori del Nuovo Testamento, i cosiddetti padri apostolici. Questi scritti sono radicalmente diversi da quelli canonici perché non ispirati, questo è il punto di vista teologico, e questa loro diversità necessariamente deve essere marcata anche dalla posteriorità cronologica. Questo è il ragionamento che mi pare si possa ricostruire. Se si tiene conto del fatto che nell'ambito del mondo occidentale gli studi sui Vangeli canonici si sono sviluppati quasi esclusivamente all'interno delle facoltà di teologia, queste ultime a loro volta confessionalmente condizionate, si capisce come i presupposti di tipo teologico che ho indicato, riferimento all'ispirazione, all'apostolicità e alla canonicità degli scritti in questione, abbiano potuto svolgere un ruolo molto importante nel mantenimento della datazione tradizionale, anzi nella formazione della datazione tradizionale, che evidentemente non soltanto non li metteva in discussione, ma li assecondava e in qualche modo ne confermava la validità. Un altro fattore, questo è più di carattere accademico, e riguarda la rigida compartimentazione degli studi neotestamentari nelle facoltà teologiche dove si studiano, o meglio dove si studiavano, soprattutto adesso si fanno anche nelle facoltà non teologiche, però queste diciamo sono cose un po' fuori della norma. L'organizzazione degli studi nelle facoltà di teologia ha favorito una netta distinzione all'interno degli studi sulla produzione letteraria del cristianesimo tra gli studi biblici, considerati relativi a scritti ispirati e divenuti normativi in seguito alla loro canonizzazione, e per questo quindi largamente sottoposti al controllo dei teologi sistematici, e invece lo studio della letteratura patristica, cui era riconosciuto un ruolo ancillare o comunque subordinato. Questo ha contribuito a circoscrivere gli studi sul Nuovo Testamento all'interno di un comparto rigidamente delimitato, che era il corpus dei 27 scritti canonizzati, che al più, questa è un'impressione che mi sono fatto, consentiva qualche rapida fuoriuscita a monte, vale a dire verso la produzione letteraria giudaica anteriore o coeva, ambito non coperto dalla disciplina cosiddetta Antico Testamento, alla ricerca di influenze, paralleli, modelli, quindi indietro hanno guardato di più gli esegeti del Nuovo Testamento, ma raramente spingeva a esplorazioni a valle nei territori della più antica letteratura cristiana non canonica, tanto più che questo ambito era coperto dalle discipline patristica e patrologia, oppure storia della Chiesa, e rientrava nelle competenze di altri. Questa rigida compartimentazione ha portato i neotestamentaristi a concentrarsi in modo esclusivo sul corpus degli scritti canonizzati e magari a specializzarsi ulteriormente su qualcuno di essi in particolare, e di conseguenza a trascurare temi e problemi di carattere più generale che si situano a cavallo delle linee di confine, come ad esempio quello della formazione e della raccolta neotestamentaria e della sua datazione. Questa situazione è cambiata soprattutto negli ultimi decenni grazie a diversi fattori, ne indico alcuni. Per esempio, secondo me questo è un fattore importante, il nuovo impulso dato agli studi sul Gesù storico dalla cosiddetta Third Quest, la terza ricerca. Questo tentativo e questa nuova prospettiva ha contribuito a deteologizzare gli studi su Gesù e sui Vangeli, pesantemente orientati e condizionati da presupposti dogmatici nel periodo precedente, quello della New Quest o la seconda ricerca, infrangendo il monopolio esclusivo detenuto dai teologi, da un lato attraverso l'applicazione di nuove metodologie e nuovi strumenti di indagine, in particolare quelle delle scienze antropologiche e sociali, e dall'altro attraverso l'ampliamento del corpus documentario fino a comprendere tutta la produzione letteraria di un determinato periodo, senza più distinzione tra scritti canonici e apocrifi. Questa svolta negli studi ha abbattuto, o quantomeno allentato, le barriere disciplinari, aprendo nuove strade e nuove prospettive alla ricerca. E qui nel volume di Vincent fa riferimento a uno studioso che tutti voi conoscerete, che era François Beauvoir, il quale fin quando è stato a Ginevra insegnava il Nuovo Testamento. Quando si è trasferito nel Massachusetts, a Boston, alla Harvard School of Theology, credo fosse lì, che cosa gli hanno detto? Non insegnava solo il Nuovo Testamento, New Testament and Early Christian Literature, cioè, è già un segno delle nuove prospettive, cioè non insegna più solo i 27 scritti, ma anche qualcosa di vicino. Ecco, questo era la parte di Struens, cioè nel senso che credo che sia abbastanza chiaro che volontà che magari non era neanche tematizzata, però certo faceva molto comodo, cioè messi lì non disturbano in questo disegno, se voi li spostate cominciano a creare qualche problema, dico soprattutto da un punto di vista protestante. Perché i cattolici hanno questa via di fuga che è che deduabus fontibus revelationis, ce n'è due, e quello che non c'è nella scrittura c'è nella tradizione, e quindi se perdo da una parte recupero dall'altra. E questo non è un caso, perché sia Vincent sia Klinka mi hanno detto che hanno avuto più opposizioni e più resistenze quando hanno esposto le loro tesi negli ambienti delle facoltà di teologia protestante che non in quelli cattolici. E questo è significativo. Ora, finita la parte destra, facciamo la parte consulente e passiamo a Klinkhardt. Allora, qua adesso a parte il delight di queste cose qua che mi ha fatto Urciuoli, che andiamo lì. Faccio un po'. Intanto avete anche capito come mai diciamo questa nuova sensibilità si è venuta imponendo negli studi neotestamentari, e grazie, secondo me, l'impulso degli studi della terza ricerca ha veramente riorientato un po' come dire tutte le prospettive di studio, devo dire soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma è stato recepito anche, adesso ormai hanno preso loro la guida perché producono molto di più, e quindi c'è stato un po' un declino anche delle facoltà tedesche. La Francia, che una volta diceva qualcosa, è quasi assente, devo dire, non so, adesso non vorrei dire, restano le facoltà pontificie, quindi il biblico a Roma, l'Italia è un po' un caso a parte, però, ma anche gli inglesi non sono molto, cioè veramente gli americani hanno, e questo l'hanno dimostrato sia negli studi su Nagamadi, in cui veramente ci hanno un po' soffiato una competenza che per la quale l'Europa era ai livelli eccelsi fino a un certo numero di anni del secolo scorso, a partire da un certo momento tutto è passato agli americani, perché hanno saputo gestire anche da un punto di vista amministrativo e anche di marketing questo problema. Allora, il problema dei rapporti letterari tra i Vangeli sinottici e quello analogo dei rapporti tra il Vangelo di Marcione, inteso nel senso che ho detto, cioè il Vangelo che Marcione usava, e quindi non necessariamente ne era anche l'autore, ricostruibile grazie alle citazioni che ne fanno i padri della Chiesa, in particolare Tertulliano, ecco qui sono le fonti principali, sono Tertulliano, Adversus Marcionem 4, il quarto libro, Epifanio, Panarion 42, e poi ci sono anche degli Scolia, e Adamantio, il Directae in Deum Fide. Queste sono le tre fonti principali che citano il Vangelo usato da Marcione. Le differenze appunto tra questo Vangelo e il Vangelo canonico secondo Luca hanno costituito i principali argomenti di discussione tra gli studiosi del Nuovo Testamento per tutto il XIX secolo. Cioè, i due grossi problemi dal punto di vista della critica sono stati quella dei rapporti dei sinottici tra di loro e quello del rapporto tra il Vangelo di Luca e il Vangelo di Marcione. Cioè, questo, i dati erano lì e quindi si sapeva che c'era un Vangelo usato da Marcione, si conosceva la tradizione patristica, e sono stati due problemi che sono stati molto discussi per una serie di circostanze storiche. I due problemi sono stati affrontati non insieme ma indipendentemente uno dall'altro, e alla fine, per la soluzione del problema sinottico, si è imposta la soluzione di, cito uno, 1863, Holtzmann, pubblicando questo libro che è sui Vangeli sinottici, ufficializza la cosiddetta teoria delle due fonti, cioè secondo la quale c'è Marco, il Vangelo più antico, poi c'è Matteo e Luca che dipendono da Marco, però hanno anche del materiale in comune, Matteo e Luca, che non prendono da Marco, allora si è ipotizzato che l'attingono da un'altra fonte. Naturalmente questa teoria delle due fonti nella sua forma classica è una teoria che prevede, e come conseguenza, che Luca e Matteo non si conoscessero reciprocamente. Perché? Perché se io postulo che attingano ad una fonte terza, è perché non si conoscono, altrimenti potrei dire Matteo dipende da Luca o Luca dipende da Matteo, no? Questo mi pare ovvio. È proprio qui che c'è il nodo del problema. E questo, da un lato, ecco, si impone questa soluzione per il problema sinottico, e per il problema dei rapporti tra Luca e Marcione è la soluzione proposta da due altri autori, da un autore che ha scritto nella metà del secolo XIX, che si chiama Volkmar, e poi ripresa da Theodor Zahn e poi ultimamente da Adolf von Harnack, che è la tesi della priorità del Vangelo di Luca rispetto a quello di Marcione, che è la tesi tradizionale. In realtà i due problemi, cioè vedete un po', dunque mi scuso per l'inglese, ma siccome questa cosa qui l'ho già fatta un'altra volta e qui c'è anche qualcuno che ha già sentito, quindi ripassano loro, e io non ho il coraggio di mettermi a rifare un'altra, eh. Comunque adesso qui non vai anche alla moda fare l'inglese, va bene. Io a Vertinoro ero costretto a fare questa cosa qui in inglese perché c'era l'audience che praticamente non capiva nulla di quel che dicevo, allora leggeva solo lì. Qua invece al contrario, voi capite quello che dico e leggete lì, poi vedete voi. Dicevo, in realtà i due problemi sono strettamente interconnessi. Infatti la teoria delle due fonti, soluzione del problema sinottico, presuppone la priorità del Vangelo di Luca rispetto a quello di Marcione. La presuppone perché se Luca, si dice che Luca ha attinto da Marco e da Q, non ha attinto da nessun altro, quindi se c'è un Vangelo di Marcione non può essere un Vangelo a cui Luca ha attinto, perché le due fonti cui ha attinto Luca, secondo la teoria delle due fonti, sono Marco e Q, quindi si dà per presupposto che non ha attinto a niente altro, va bene? E la difficoltà che la critica più recente, però questo è un altro dato, la critica più recente vuol dire ci spingiamo forse 10-15 anni fa, forse 20, però non più indietro, ha messo in luce a proposito della formulazione classica della teoria delle due fonti, e che tra l'altro bisogna segnalo, ha portato alla proposta di significative varianti di questa teoria. Adesso qui non mi soffermo, però qui c'è tutto rappresentato qua. Ha indotto diversi studiosi a riprendere anche il problema dei rapporti tra il Vangelo di Marcione e quello di Luca e a ristudiarli in un contesto non condizionato dal presupposto della teoria delle due fonti nella sua formulazione classica. E quali sono le obiezioni che sono state poste alla teoria delle due fonti? Che nei manuali ancora oggi è quella che tiene banco, nel senso che insomma diciamo è la migliore tra le peggiori, ecco quella. Allora, che cos'è che l'ha messo un po' in crisi? È un problema che è stato segnalato da subito, però che si è ingigantito con uno studio più sistematico del materiale, cioè è il problema delle cosiddette convergenze minori, questa è la traduzione italiana dei minor agreements. Allora, minor agreements, cioè sono le concordanze tra Matteo e Luca quando dipendono da Marco e quando concordano tra di loro contro Marco. Allora, secondo la teoria delle due fonti, i due non si conoscono. E dico, se quando divergono da Marco, che è una delle loro fonti, concordano tra di loro, uno dice, vabbè, una volta è un caso, due pure, 10 pure, ma quando sono centinaia, allora uno comincia a dire, ma allora c'è qualcosa che non va. Questa è stata una delle ragioni che ha indotto alcuni studiosi a riformulare la teoria delle due fonti in un altro modo. Ci sono diversi, naturalmente, però, insomma, voi vi rendete quando la coperta è stretta, se tirate da una parte risolvete un problema ma ne aprite un altro. Non è che abbiano molto convinto gli studiosi, tant'è vero che si continua imperterriti con la teoria delle due fonti, cioè queste nuove proposte non hanno praticamente avuto grande successo, però ci sono state, devo dire tra queste ci sono state anche delle proposte che hanno rivalutato la teoria patristica della priorità di Matteo, per esempio, ecco, rispetto a tutti gli altri, ecco, che è patristica.
Per cui Marco era un riassunto
di Matteo, ecco. Comunque, questo semplicemente per dire che cos'è che ha messo in discussione. E allora, visto che l'ipotesi di due fonti non convince più tanto, si può riprendere in mano il problema dei rapporti tra Marcione e Luca, è quello che hanno fatto questi studiosi, uno è Vincent, uno è questo Klinka, c'è stato un americano che si chiama Jason Bedun, ci sono stati altri studiosi che hanno ristudiato il problema senza riferimento a Marcione e hanno concluso, cioè, sono arrivati a una delle conclusioni a cui arrivano Vincent e Klinka, cioè che Luca è l'ultimo che scrive. Questo, come dire, sono convergenze significative, due autori che per strade completamente diverse arrivano a dire che l'ultimo che ha scritto degli autori del Vangelo tetramorfo, cioè dei Vangeli canonizzati, è stato Luca.
Quindi anche dopo Giovanni,
anche dopo Giovanni, questo è la... Cioè, e alcuni lo fanno in riferimento a questo Vangelo di Marcione, altri ci sono arrivati, e qui adesso non ho tempo di spiegare questo Dennis McSmith, mi pare che si chiama così, un americano che ha fatto tutta una lunga ipotesi e però è arrivato alla stessa conclusione. E quindi, qui adesso che sono, a che pagina sono qua? Due? Vediamo un po'. Ecco, qui è quello che ho detto adesso, no?
Sì.
E si arriva esattamente quello che Klinger fa, cioè rivoluziona questa teoria e arriva a farne un'altra proposta. E la sua proposta è che se io ribalto la direzione dei rapporti tra Marcione e Luca, allora mi si aprono prospettive di soluzione molto più convincenti. Allora, da che cosa parte Klinkhardt? Due constatazioni che depongono contro la tesi tradizionale della priorità del Vangelo di Luca, che, come vi ho detto, era stata sostenuta nell'Ottocento da Volkmar e poi ripresa da due grandi studiosi, cioè Theodor Zahn, insomma, chi si è occupato un po' di Nuovo Testamento sa che questi sono, nella Carta Gloria, sono al massimo livello, e poi Harnack, insomma, che... Harnack non si mette in discussione, tanto più che aveva vinto un premio scrivendo a 19 anni 400 pagine in latino su Marcione, cioè voglio dire, come si fa a mettere in discussione uno così? Ecco. Allora, le ipotesi che fa sono queste. La scarsa coerenza riconosciuta da molti studiosi nella rielaborazione da parte di Marcione del Vangelo di Luca, che non lascia intravedere un preciso e organico progetto redazionale. Cioè, uno va a vedere, dico, perché Marcione avrebbe tagliato così Luca? Con quale obiettivo? Non si capisce bene perché. Secondo, i numerosi contatti, e questo è un argomento importante, tra il testo del Vangelo di Marcione, direttamente testimoniato dalle citazioni patristiche, cioè quelle che si può ricostruire sulla base di quei tre autori che vi ho detto, e le varianti del testo del Vangelo di Luca documentate da una fetta della tradizione testuale, che è il cosiddetto testo occidentale. Tanto per chi non sapesse cos'è il testo occidentale, cioè, rappresentato da un codice che è il codice di Beza, che sta a Cambridge se non erro, dalle antiche versioni latine, Italae, da una branca delle versioni siriache, diciamo così, grosso modo. Allora, questo sono due argomenti forti. Allora, prima andiamo a vedere il primo: scarsa coerenza nella rielaborazione marcionita. Adesso qui dovrei andare una pagina dopo, vediamo un po'. Uno e due,
Sì.
Andiamo qua, ecco. Di cui adesso qui non vedo più queste pagine. Se poi c'è incongruente, state a sentire quello che dico. L'accusa mossa a Marcione dai padri della Chiesa è emblematicamente sintetizzata da questa frase di Tertulliano. Non si è messa lì certe proprie.
Ci sta.
Questo si capisce anche così, Certe propterea contraria queque sentenzie sue erasit, competentia autem sentenzie sue reservavi. No, questa è quella dopo che state su questo che vi dico. Non ce ne mica da un'altra parte. Ah, è quella prima, allora vado su.
No,
c'è un pezzo, non c'è qui la, non c'è la. C'era? Due indietro, vediamo.
No, indietro, là.
Ecco, allora, scusate, ecco. Certe propterea contraria queque sentenzie sue erasit, competentia autem sentenzie sue reservavit. Cioè dice, ha tolto solo quello che non gli interessava e ha mantenuto quello che gli faceva comodo. Questa è l'accusa. Se Marcione, come gli contestano i padri della Chiesa a partire da Ireneo, avesse effettivamente rielaborato il Vangelo di Luca sulla base dei contenuti, eliminando tutto quello che andava contro le sue convinzioni teologiche, allora questa intenzionalità dovrebbe trovare riscontro in un preciso progetto redazionale. Il disegno teologico che avrebbe guidato la rielaborazione marcionita del Vangelo di Luca si può sintetizzare, sempre secondo Tertulliano, nella separazione di legge e Vangelo. Ecco qua di nuovo: separatio legis et evangelii proprium et principale opus est marcionis, no? Dove legge e Vangelo non sono soltanto due categorie teologiche contrapposte, ma rimandano anche ai loro fondamenti scritturistici, cioè l'Antico e il Nuovo Testamento. In realtà, questo presunto progetto redazionale che avrebbe dovuto guidare la rielaborazione marcionita del Vangelo di Luca è tutt'altro che evidente. In molti casi non si capisce perché Marcione avrebbe eliminato dal Vangelo di Luca materiale del tutto irrilevante rispetto al suo disegno teologico, e in altri casi perché invece l'avrebbe conservato quando esplicitamente si opponeva a tale progetto. E qui c'è scritto un altro nome, adesso vado avanti, But, ecco. Il sospetto sull'effettiva coerenza dei presunti tagli operati da Marcione sul Vangelo di Luca in funzione del suo progetto teologico trova ulteriore conferma nel fatto che le critiche e le obiezioni che i padri della Chiesa muovono alla teologia di Marcione in genere si fondano non tanto sul materiale che avrebbe tolto espungendolo dal Vangelo di Luca, ma sul testo stesso del suo proprio Vangelo, riconoscendo in questo modo la scarsa rilevanza teologica dei tagli operati. Cioè lo contestano non su quello che ha tolto, ma su quello che ha conservato. Allora dico, perché l'avrebbe tolto quello che c'era? Cioè, a meno, tutto è possibile, potrebbe essere stato anche un pazzo, però insomma noi, prima di arrivare a quell'ipotesi lì, questa circostanza mette in dubbio la correttezza dell'impianto stesso delle accuse mosse dai padri della Chiesa a Marcione, che cioè egli avrebbe falsificato il Vangelo di Luca per fondare la sua falsa teologia. E Tertulliano si rese conto del potenziale pericolo e corse frettolosamente ai rimedi. Ecco, e qui adesso c'è questa frase qua che dunque leggete quella frase adesso in latino, e qui l'ho tradotta perché è lunga, magari non si è. E se Marcione non ha voluto eliminare dal suo Vangelo certi dettagli che gli erano contrari, lo ha fatto, io credo, con questo intento. Cioè qui il problema vuol dire che era noto a Tertulliano, perché Tertulliano si è accorto che era, che veramente non quadrava tanto, però allora gli ha attribuito un disegno demoniaco. Dunque, l'ha fatto con questo intento, perché sulla base di quello che avrebbe potuto eliminare ma non ha eliminato, si potesse dire o che non aveva veramente eliminato quello che invece aveva eliminato, oppure che l'aveva eliminato a ragione. Cioè, quindi era un win-win l'ipotesi, cioè vinceva comunque. Cioè, no? Dice, l'ha fatto apposta. E non ha risparmiato se non quei dettagli che può comunque sovvertire attraverso un'interpretazione diversa, non meno che attraverso un'eliminazione. Cioè qui è Tertulliano che si arrampica sui vetri per cercare di dire, ma l'ha fatto proprio per trarci in inganno, l'ha fatto apposta, no? La colpa dell'incresciosa situazione in cui si trovavano gli eresiologi della grande chiesa per effetto della loro polemica antimarcionita ricadrebbe quindi su Marcione, colpa sua, il quale avrebbe escogitato questa manovra di copertura solo per trarre in inganno i suoi avversari. Questa giustificazione addotta da Tertulliano e ripresa da numerosi studiosi nel corso dell'Ottocento lascia immediatamente a trasparire il suo carattere posticcio e artificioso, e alla fine non sortisce l'effetto considerato. Come giustamente osserva Klinkhardt, se Marcione avesse potuto fondare la sua dottrina semplicemente aliter interpretando il Vangelo di Luca, non si capisce perché mai avrebbe dovuto sobbarcarsi la fatica di rielaborarlo dal punto di vista editoriale, al punto di farne uno scritto nuovo e diverso. E qui posso fare un riferimento ad un'analoga situazione in cui la critica si è trovato dopo la pubblicazione del testo completo del Vangelo secondo Tommaso, dopo la pubblicazione del testo di Nag Hammadi. In seguito a questa pubblicazione i primi commentatori, partendo dal presupposto che si trattasse di uno scritto gnostico tardivo, cercarono di spiegare i logoi del Vangelo secondo Tommaso che presentavano parallelismi con il testo dei sinottici, che sono circa 2/3 del totale, come il risultato di un'attività compilativa da parte dell'autore redattore che avrebbe attinto ora a questo, ora a quell'altro Vangelo canonico, costruendo in questo modo un testo composito. Cioè l'ipotesi era, siccome è un testo tardo, cioè si parte da un'ipotesi, dice, è un testo tardivo, quindi conosceva certamente i sinottici, abbiamo una tradizione parallela, questo qui ha preso un po' di qua, un po' di là e si è fatto un Vangelo nuovo. Non doveva avere niente d'altro da fare tutto il giorno, perché l'obiezione che viene subito dopo è che quando però ci si rese conto che le varianti rispetto ai Vangeli canonici dei detti paralleli contenuti nel Vangelo di Tommaso non erano funzionali ad alcun obiettivo teologico di tipo gnostico, allora ci si domandò come mai un presunto autore e redattore gnostico si sarebbe dovuto sobbarcare la fatica di creare un nuovo testo composito a partire dai Vangeli canonici se tale testo non gli era di nessuna utilità per fondare e legittimare le sue peculiari idee teologiche. E questa spiegazione fu presto abbandonata, cioè la spiegazione precedente fu presto abbandonata. Cioè allora si dice che bisogna individuare elementi redazionali dei Vangeli canonici, cioè per dire che l'ha presi proprio di lì, e sono pochissimi i casi in cui questo è evidente, per cui questa dipendenza del Vangelo secondo Tommaso nei passi paralleli dalla tradizione sinottica è tutt'altro che dimostrata. Cioè, io sono dell'ipotesi, cioè, sono convinto che rappresenti, non dico né prima né dopo, una tradizione indipendente da quella che è poi confluita nei testi canonizzati. Sono due linee di tradizione parallele. E inutile dire che ha sicuramente preso di lì. Non aveva delle ragioni, almeno è chiaro. Se era pazzo poteva anche farlo, però bisogna proprio arrivare a delle ipotesi estreme. Accanto ai tagli che Marcione avrebbe operato sul Vangelo di Luca, tuttavia, si registrano nel testo del suo Vangelo anche delle eccedenze, quelle che chiami Überschüsse, parole o frammenti di frase in più rispetto al Vangelo di Luca, quindi qui Marcione aggiunge e non toglie, sono pochissimi, però ce ne sono. E uno è quello che prenderemo in esame, per cui adesso qui non mi soffermo su questo. Trinca ne fa un elenco e rileva che se è vero che nella maggioranza dei casi questo materiale in eccesso non comporta sensibili variazioni semantiche nel testo, almeno in tre casi, tra i quali c'è anche Luca 23:2, il materiale in eccesso presente nel Vangelo di Marcione contraddice esplicitamente la sua teologia. Adesso qui leggetelo lì, tenetelo a mente, però non mi soffermo perché effettivamente è l'oggetto dell'ultima parte quando faremo l'analisi proprio del passo, no? L'altro aspetto del problema era i contatti tra il Vangelo di Marcione e le varianti al Vangelo di Luca secondo il testo occidentale, e qui andiamo a quello dopo. Questo è un problema testuale molto importante. È noto come, in modo particolare, nel caso dell'opera lucana, i manoscritti della famiglia testuale occidentale presentino un testo alquanto diverso rispetto a quello attestato dalla maggioranza dei testimoni, il cosiddetto testo occidentale. Ora, quasi due terzi delle varianti del Vangelo di Marcione rispetto a quello di Luca trovano corrispondenze nel testo occidentale. Da questa constatazione Arnack trasse una lapidaria conclusione, ecco quella lì. Martions griechischer und lateinischer Text des Lukas Evangelium ist, abgesehen von seinem tendenziösen Eingriffen, ein reinlicher westlicher Text. Non c'è bisogno che traduca. E alcune eccezioni che sono quelle che lui chiama tendenziöse Eingriffe, cioè delle prospettive tendenziose, è un testo occidentale. Dal punto di vista di Arna questo significava soltanto che il testo sul quale si sarebbe basata la revisione marcionita del Vangelo di Luca doveva essere un esemplare della famiglia occidentale. Ma lo studioso non si fermò qui e arrivò a supporre, almeno in certi casi, quelli che chiama tendenziose Eingriffe, un'influenza del Vangelo di Marcione sul testo occidentale di Luca. E qui fa il contrario, In effetti la stretta corrispondenza tra il testo occidentale di Luca e il Vangelo di Marcione offriva la possibilità, nei casi in cui il testo di quest'ultimo non era direttamente attestato dalle citazioni patristiche, di colmare le lacune a partire dal primo. Cioè, la tentazione forte è di dire, quando io non ho un'attestazione, vista questa situazione, quando il testo di Marcione non mi è direttamente documentato dai testimoni patristici che lo citano, allora viene voglia di dire, ma allora vado a vedere il testo occidentale, era certamente così, no? Questo è un po' la tentazione. È quello che fa Arnack, ad esempio, nel caso di Luca 5:39. Il detto sulla preferenza da accordare al vino vecchio rispetto a quello nuovo non è attestato per Marcione. Da quello che affermano in proposito Tertulliano ed Epifanio, non è possibile sapere con esattezza se essi abbiano semplicemente tralasciato questo versetto, oppure se esso non fosse davvero presente nel testo dal quale citavano. Quindi i padri non ci permettono di capire se c'era o non c'era. Arnack giunse alla conclusione che il versetto doveva anche mancare nel Vangelo di Marcione, siccome il detto di Luca 5:39 manca anche in una serie di manoscritti del testo occidentale. Qui Arnack veramente parte dal fatto che manca qui, quindi mancava anche lì, e afferma: er ist echt und von Martion gestrichen und dies ist in die abendländische Überlieferung eingedrungen, cioè l'ha tolto. E questa mancanza è stata ripresa anche dalla tradizione occidentale, dalla tradizione testuale occidentale. Questo significa che il testo di Margione avrebbe, almeno in questo caso, influenzato la tradizione occidentale del Vangelo canonico di Luca.
Senti, fammi, perché questo è estremamente significativo, fammi leggere per chi non ce l'ha immediatamente in mente Luca 5,39, no? Siamo nel detto di Gesù che dice: nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori, gli otri vanno perduti. Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuovi. Capite come fin qui Marcione, cioè va benissimo a Marcione, no? Perché vino nuovo. Poi c'è questo versetto che manca nella tradizione occidentale: nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è buono.
Ecco, questa
è... cioè, e questo contraddice completamente, no? Quello che fin qui dice Gesù. Cioè, capite? E quindi sembrerebbe quasi un'aggiunta di Luca.
Ecco.
Contro, no?
No, comunque, qui vedete, è un caso dal punto di vista della ricostruzione del testo, questo poi ci soffermeremo ancora un po', dove in molti casi, non dico solo quale, che in molti casi le citazioni patristiche tacciono, perché sono citazioni in cui naturalmente, come sempre succede, sono citano per confutare, allora vanno avanti secondo un ragionamento e qualche volta procedono in modo sistematico, poi quando, non so, due versetti che non gli interessano, saltano e vanno avanti, no? Quindi, e lì il problema era che in alcuni casi quest'altro dice, qui sicuramente manca, qui mancava anche là, questo è... Secondo per esempio Dieter Roth, che è un altro che ha fatto la ricostruzione del testo del Vangelo di Marcione, come dire, in modo più rigoroso, l'incarte più generoso, lui dice che assolutamente non si deve fare dal punto di vista metodologico. Questo è, hanno aperto anche un blog con Marcus Finzi, hanno discusso di queste cose e lui proprio l'ha detto esplicitamente che non è possibile fare questa procedura. E invece qualcun altro qualche volta, Finzi dice che qualche volta sì. Più capisci, qui sono grossi problemi dal punto di vista del metodo,
proprio il metodo testuale, no?
Però Arnach stesso si rese conto che non era possibile generalizzare questa ipotesi, quindi non c'è nel testo occidentale, quindi mancava anche in Marcione. E difatti si domanda: wo kämen wir hin, wenn wir alle sonderlesen Arten des westlichen Textes de Marzion als Ureber, cioè come causa zuwiesen? Che cosa succederebbe se noi tutte le varianti del testo gentile dicessimo che sono di Marcione? Allora vuol dire che è un testo eretico, ha condizionato la tradizione canonica, no? Che poi è una tradizione dei manoscritti, anche se solo nella famiglia occidentale. Per questo fu costretto ad inventarsi una improbabile distinzione tra corrispondenze neutrali e corrispondenze tendenziose tra il Vangelo di Marcione e il testo occidentale di Luca. Mentre la stragrande maggioranza delle corrispondenze neutrali risalirebbero al normale uso da parte di Marcione di un esemplare del testo occidentale di Luca, altre corrispondenze, quelle tendenziose, che sono poche secondo Arna, sarebbero da attribuire a quadrazioni intenzionali da parte di Marcione. Questo significava ammettere che il testo di un Vangelo eretico come quello di Marcione aveva potuto influenzare la tradizione testuale di un Vangelo canonico al punto da recepirne alcune varianti tendenziose. Vi rendete conto che l'ammissione richiedeva una certa dose di coraggio, ma Arnach, ve l'ho già detto prima, aveva, come si suol dire, le spalle larghe. In ogni caso, la distinzione di Arnach è del tutto insostenibile dal punto di vista metodologico e serve allo studioso soltanto come strumento per escludere la possibilità di una dipendenza generalizzata del testo occidentale di Luca dal Vangelo di Marcione, in ossequio alla tesi per lui indiscutibile e non negoziabile della priorità di Luca. Vedete che anche Anna, che qualche volta è dovuto un po', come dire, aggiustarsi. Qui dobbiamo andare avanti.
Anna, che devi dire i tuoi esempi,
sì, vabbè, ma ce la fa.
No, adesso qui c'è due pagine, vedete, sì, che sì, poi sì, abbiamo sì, finito.
No, cioè, questi sono gli esempi pratici.
No, gli esempi pratici li faccio dopo di loro. Facciamo una piccola, adesso sul teorema.
No, quattro e...
Adesso io, 10 minuti è finito. Forse è ancora qua, diciamo così. Esattamente quello che vi ho detto qua, adesso qui bisogna che vada un po' avanti. Non si poteva mettere in discussione la priorità di Luca, ecco qui adesso la soluzione proposta. Allora, una possibile soluzione di tutte queste aporie è di ribaltare la direzione della dipendenza, la priorità del Vangelo di Marcione rispetto a quello di Luca. Per risolvere le aporie connesse alla tesi tradizionale della priorità di Luca rispetto a quello di Marcione, Klinker propone di invertire il rapporto. In questo caso il Vangelo di Marcione non sarebbe più il risultato di un'operazione di revisione, condotta soprattutto attraverso l'eliminazione di parti ritenute non idonee rispetto ad un presunto progetto teologico del Vangelo di Luca, bensì il Vangelo che, opportunamente rielaborato soprattutto attraverso aggiunte ed espansioni volte a colmarne le deficienze e correggerne le prospettive ritenute errate, sarebbe confluito nel canone del Nuovo Testamento come Vangelo secondo Luca. Sulla base delle strette corrispondenze tra il Vangelo di Marcione e il testo occidentale, l'ipotesi di Klinger si spinge oltre. Il Vangelo di Marcione non sarebbe soltanto l'origine di quello di Luca, ma anche di tutti gli altri Vangeli canonizzati. Si tratterebbe quindi di un Vangelo pre-canonico, il Vangelo più antico a noi noto, quindi anteriore anche a Marco, dal quale dipenderebbero in qualche modo tutti gli altri Vangeli entrati a far parte del canone. E questa è la seconda parte del suo volume, alla dimostrazione di quella plausibilità di questa seconda ipotesi, dedica la metà del suo volume, che è questo il volume in cui discute le ipotesi teoriche, e gli parte qui da due presupposti. Innanzitutto il rapporto di dipendenza del Vangelo di Luca da quello di Marcione, discusso nella prima parte del suo volume, quindi dà per scontato che Luca dipende da Marcione e non il contrario. In secondo luogo, mantiene la dipendenza del Vangelo di Matteo da quello di Marco. Cioè lui nella ricostruzione del processo di formazione del Nuovo Testamento e dei quattro Vangeli canonizzati, parte da questi due assunti di base. Luca dipende dal Vangelo di Marcione e mantiene Matteo dipende da Marco. Sono due assi sul quale costruisce la sua ipotesi. Intorno a questi due presupposti poi costruisce la rete di rapporti che avrebbe portato alla formazione del cosiddetto Vangelo tetramorfo, e qui credo che, ecco, arriviamo lì, alla tetramorfo canonico. Innanzitutto dimostra, sulla base della storia della tradizione della redazione, la plausibilità del rapporto di dipendenza del Vangelo di Marco da quello di Marcione. Questo è, secondo me, sono gli aspetti più deboli della sua tesi, cioè secondo me non è proprio sempre convincente in questo passo nel dire che Marco dipende da Marcione. In seguito discute la possibilità di considerare il Vangelo di Matteo come una compilazione a partire dei Vangeli di Marcione e di Marco, quindi Matteo dipende da Marcione e da Marco. Infine affronta il problema dei rapporti letterari tra Vangelo di Marcione, di Giovanni e di Luca, e alla fine poi viene Luca che raccoglie tutto. Vedete qua i rapporti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo schema mette in luce specificamente i rapporti letterari tra i vari scritti. Il Vangelo di Marcione costituisce il punto di partenza dal quale scaturiscono e si esercitano le influenze su tutti gli altri Vangeli. Su quello di Luca innanzitutto, uno, ma anche su quelli di Marco, due è l'altro presupposto, Matteo dipende da Marco, ma anche sugli altri, cioè tre, Marcione influenza Marco, quattro, Marcione influenza Matteo, 5 Matteo influenza poi Luca, vedete qua c'è anche un'altra linea di ragione, 6 Marcione influenza anche Giovanni, E poi all'opposto, il Vangelo di Luca costituisce il punto di arrivo e di convergenza di tutte le influenze letterarie che derivano innanzitutto dal Vangelo di Marcione, di cui è una rielaborazione, ma anche dagli altri Vangeli in seguito canonizzati, Marco, Matteo, innanzitutto, e poi anche Giovanni. I Vangeli che si collocano in posizione intermedia sono al tempo stesso punti di arrivo, punti di partenza di influenze letterarie. Marco dipende da Marcione, ma influenza Matteo. Poi anche Luca e Giovanni. Matteo dipende da Marco, ma anche da Marcione, ed è un'influenza sia su Luca sia su Giovanni. E infine Giovanni dipende da Marcione, Marco e Matteo, ed esercita un influsso su Luca. E questo è la... Insomma, detto molto in sintesi, però è il succo della sua dimostrazione. Il confronto con la tradizione testuale di Luca e le attestazioni del Vangelo di Marcione da parte dei padri della Chiesa, che pure in molti casi presentano varianti, ha indotto Klinkert a postulare un'interferenza tra le due tradizioni e a considerare il Vangelo secondo Luca canonico come una vera e propria nuova edizione del Vangelo di Marcione. Cioè, quindi ci sarebbe il Vangelo di Marcione, poi Luca che lo rielabora completamente, nuova edizione. In questo caso il Vangelo secondo Luca rappresenterebbe l'ultimo stadio del processo di tradizione che a partire dal Vangelo di Marcione si conclude con la pubblicazione di quella che lui chiama canonice Ausgabe dell'Evangelo tetramorfo e degli altri scritti del Nuovo Testamento cristiano, perché ci sarebbero poi, bisogna mettere anche gli atti, insomma lui fa un discorso di carattere globale. Ma ciò significa anche che gli stadi intermedi di questo processo di tradizione, vale a dire i Vangeli di Marco, Matteo e Giovanni, che pure hanno influenzato il Vangelo di Luca canonico, dovettero circolare verosimilmente accanto al Vangelo di Marcione per un certo periodo di tempo prima di questa che chiama la canonice Ausgabe, e quindi rappresenterebbero delle forme precanoniche dei Vangeli. Cioè, in un certo senso dice che c'è stato un momento in cui non solo circolava Marcione, ma circolavano anche degli abbozzi precanonici a questo punto degli altri Vangeli, cioè di Matteo, di Marco, di Matteo e di Giovanni. Luca arriva alla fine soltanto. E qui dà delle proposte di datazione. Secondo Klinkert la datazione di questa canonice Ausgabe era già nota a Giustino, quindi fissa come terminus ante quem il 155, 150 circa. Se è vero che la pubblicazione della canonice Ausgabe deve essere messa in relazione con la separazione di Marcione dalla comunità di Roma, qui non tutti sono d'accordo, perché sembra che l'esclusione di Marcione da Roma non sia dovuta, cioè non si faccia riferimento al suo testamento, ma piuttosto al rifiuto dell'Antico Testamento, sì, che era un'altra cosa. Comunque qui i singoli elementi possono essere discussi, e questo non è che sia tutto da prendere come oro colato. Se lo mettiamo in relazione con la espulsione di Marcione dalla comunità di Roma, e questo è avvenuto intorno al 144, allora il Vangelo di Luca dovrebbe essere datato tra dopo il 144 e prima di Giustino, insomma quegli anni lì, poco prima cioè tra il 145 e il 155, diciamo grosso modo così. La teoria della posteriorità di Luca rispetto a tutti gli altri Vangeli trova conferma in altri studi recenti, ve l'ho già detto, ad esempio Dennis McDonald, eccetera, eccetera. Quindi è piuttosto significativo, perché non è un'ipotesi campata in aria così, ci sono arrivati anche altri per altre vie. E per quanto riguarda il terminus postquem, invece questo è ad quem, del processo di tradizione che ha portato alla pubblicazione del Vangelo tetramorfo, da quando si può partire? Allora, Klinkert suggerisce che è difficile stabilire in modo preciso una data dopo, a partire dalla quale, cioè prima della quale questo Vangelo non esisteva, cioè quindi è il termine postquem. Il Vangelo di Marcione presuppone senz'altro, secondo lui, la distruzione del Tempio, quindi è dopo il 70. Altri piccoli indizi che Klinkert individua nell'episodio dell'endemoniato di Gerasa, in Marcione 8, 26, 37, qui bisognerebbe andare a riprendere in mano, comunque inducono a fissarne la data di composizione non prima della fine degli anni 80 del secolo primo, quindi diciamo intorno al 90, ecco, fine degli anni 80, questa sarebbe il termine post-quercus, prima di quella data lì non esisteva neanche questo Vangelo di Marzoni. Però gli altri, questo esisteva, poniamo, dal 90 circa, e gli altri allora quando è che hanno preso corpo? Lui fa, qui devo dire che fa, ecco, queste qui sono le tre, ecco qua, sono tre ipotesi che fa. Qui dice 80, ma fine degli anni 80 bisogna mettere 90, ecco insomma. Vedete, A dice, l'ipotesi è Marcione intorno al 90, poi va avanti di decennio in decennio, così, tanto per scaglionarli un po', ma senza delle grosse ragioni. Potrebbe essere verso il 100 prima decade Marco, seconda decade Matteo, terza decade, oppure ancora un pochino poco prima del 144 Giovanni, nella forma pre-canonica. Un'altra ipotesi invece che questi circolassero già tutti compresi nei primi decenni e, o tutti compressi verso la fine, un'altra ipotesi, oppure che Marcione abbia circolato da solo a partire dal 90 fino quasi alla fine e che tutti gli altri siano stati composti poco prima della insomma, questa vedete che lascia aperte tutte le possibilità, cioè non è che ci sono delle ragioni per dire questo. E quindi diciamo, io direi di andiamo un po' avanti, cosa ho scritto. Ah, ecco, c'è il problema, come vi ho detto, che lui non, a questo punto non si domanda, ma da dove l'ha preso il tuo Vangelo, da dove viene, visto che non l'ha scritto lui. Comunque, anche nel caso di Vincent, che dice che l'ha scritto lui, io gli ho chiesto, ma da dove ha preso tutte queste notizie? Lui ha detto che girava con la barca e prendeva di qua. Cioè, qui bisogna, insomma, sono problemi grossi, cioè da dove gli vengono queste informazioni? Comunque, detto questo, che lasciamo perdere l'ipotesi di Vincent, detto questo, Klinger non si pone il problema. Lui dice, siccome ci sono due tradizioni qua, Marcione potrebbe essersi portato a Roma dall'Asia Minore questo Vangelo, se si segue la notizia di Epifanio, che è venuto a Roma, che era già cristiano, quindi probabilmente ce l'aveva già sotto braccio. Oppure potrebbe averlo trovato a Roma, se invece si segue la notizia di Tertulliano, secondo la quale Marcione si sarebbe convertito al cristianesimo soltanto dopo la sua venuta a Roma. Comunque, a Roma Marcione avrebbe lavorato sulla base di questo Evangelion, che circolava senza nome d'autore, e dell'Apostolicon, cioè la sua raccolta, questa volta si censurata, delle lettere di Paolo, la sua teologia, che ben presto provocò tutta una serie di discussioni, eccetera, eccetera. Io poi lascerei poi per dopo alcune osservazioni conclusive, che sono che dire perché questa ricostruzione secondo me è eccessiva, cioè se pretende troppo con la documentazione che ha e non convince del tutto, perché lascia fuori tutta una serie di testi che secondo me sono importanti, che circolavano pure. Comunque questo possiamo riprenderlo nell'ultima parte.
Senti, prima di dare la parola, una brevissima domanda, perché forse credo che alcuni più esperti se la pongano, no? Allora, Vangelo in uso di Marcione, Vangelo quindi in forma narrativa,
certo.
Secondo la forma che noi troviamo. Quindi questo lascia aperto la possibilità che comunque questo Vangelo in uso di Marcione si sia formato recependo raccolte di detti, no? Episodi singoli, cioè diciamo che lascia aperto tutto quello spazio incerto, no? Che sovrappone in realtà oralità a prime forme di scrittura, perché una delle, diciamo, delle modifiche, sì, no? Rispetto alla ipotesi tradizionale, prima viene la forma orale, poi viene la forma scritta, no? Adesso come dire, si capisce che scritti, brevi, orali vanno di pari passo, no?
e anche moralità poi si mantiene come, come prioritaria anche quando ci sono queste forme scritte. Su questo volevo chiederti di dire qualcosa.
No, cioè, dunque qui la, il problema è, cioè, è una delle grosse obiezioni che gli ho fatto io, è che secondo me, perché io poi qui dovrei raccontarvi la storia di come sono arrivato a queste cose, cioè io ci sono arrivato attraverso altre vie, per me non mi ho mai posto il problema di Marcione, però io avevo maturato progressivamente una convinzione che questa compressione nella seconda metà del primo secolo fosse eccessiva, che non lasciava tempo a tante cose. In particolare sono partito dallo studio del cristiano di origine giudaica e del problema di certi testi che sono talmente giudaici e che sono del secondo secolo e non possono essere stati rigiudaizzati nel secondo secolo, quindi vuol dire che c'era già qualcosa prima, e lì sono stato illuminato da quell'articolo di Beatrice che io ho illustrato sempre a Bertinoro però nel 2014, e che prevede che ci fosse un altro testo che poi lui identifica col Vangelo degli Ebrei, di cui abbiamo 4-5 frammenti, cioè non riusciamo a ricostruire come fosse, però le testimonianze patristiche sono generose, sappiamo che Girolamo l'avrebbe tradotto, eccetera, eccetera. Secondo lui questo Vangelo sarebbe all'origine della tradizione dei Vangeli canonizzati, Matteo, Luca, Giovanni. Marco per lui ha un'altra fonte, e sono che risale a Pietro, e a tutta la letteratura attribuita a Pietro, Didascalia Petro, Cherigma Petro, Vangelo di Pietro e chi più ne ha più ne metta, che sarebbero due tradizioni parallele. Cioè il Marco che abbiamo noi deriverebbe da queste fonti qua,
anche petrine.
Petrine, diciamo così, e invece tutti gli altri attingerebbero a questo Vangelo Urmatteus, o chiamatelo come volete, e lì se andate a leggere il Vangelo di Beatrice, oppure io ne ho anche parlato in questo articolo su
Asia del 2015, di storia delle esegesi, nel 2015,
dove ho presentato un po' le sue tesi confrontandole con quelle di Vincent, che lì sembra che effettivamente ci possa essere cioè si capisce un po' come potrebbe essere andata la questione. Il problema è che se voi ammettete questo, cioè dunque preciso, Beatrice che sostiene questa idea secondo la quale all'origine di tutta la tradizione evangelica ci sarebbe delle informazioni, Pietro, storicamente Pietro, che poi arriva al Marco canonizzato, che evidentemente non è il Marco di cui parla Papia, che aveva messo, raffazzonato delle cose messe in disordine. E poi ci sono tanti altri scritti attribuiti a Pietro che probabilmente sono, come dire, portatori di queste informazioni. Purtroppo sono tutti scritti che noi conosciamo solo
come titolo
e abbiamo pochissimo. Dall'altra parte c'è quell'altra linea di tradizione che secondo lui parte da questo Vangelo che poi Girolamo cita come Vangelo degli Ebrei, e che avrebbe una caratteristica letteraria, cioè sarebbe un Vangelo scritto in prima persona, cioè io Matteo racconto, eccetera eccetera. Qui anche qui sono tutte ipotesi, però se leggete l'articolo di Beatrice è di una, non dice mai cosa Barbara si presuppone che ha chiaramente delle varianti, però dice l'ho trovata in una glossa, in un manoscritto, cioè non è che si inventa mai niente. È chiaro che naturalmente per far quadrare i conti bisogna un po' forzare. Per esempio quando lui dice che c'è un solo Vangelo, non accetta la distinzione tra Vangelo degli Ebrei e Vangelo dei Nazareni, soprattutto sulla base di una citazione di Eusebio dove dice, dove sembra distinguere tra il Vangelo di uno, poi
dice Kai tu Siriacu,
e lui dice ma qui si potrebbe dire tu Kai Siriacu e diventa lo stesso, e però dice nella traduzione di Rufino è così, cioè
non è, cioè, cioè quella che potrebbe sembrare una sua manomissione rispetto a una unanimità di tradizione manoscritta che dice Kai tu Siriacu, in realtà Beatrice la supporta con la traduzione di Rufino che mette, pospone let.
Quindi, sì, certo che bisogna.
Però tutto questo per dire che tu eri la tua scontentezza precedente, esatto, questi studi.
Allora, queste informazioni qua, Beatrice non vale a dire quando sono stati datati i Vangeli, non è questo il suo problema. Però se cominciate a dire che c'erano altri scritti, non solo tradizioni orali, ma dei testi scritti e organizzati già in qualche modo, prima del Vangelo di Marco, prima del Vangelo di Matteo, di Luca, eccetera, eccetera, a questo punto è chiaro che dovete dare alla tradizione un po' uno spazio un pochino più grosso. Cioè, secondo me, andare nei primi decenni del secondo secolo, come dice anche lui, non sconvolge niente, per cui diventa plausibile. E visto che le ipotesi che gli datano tutti nella prima metà del primo sono solo plausibili, questo lo è altrettanto.
Da parte mia, che non ho mai riflettuto poi troppo rispetto a quella che è l'ipotesi tradizionale delle due fonti, però io sono sempre stata colpita, studiando i cosiddetti padri apostolici, dall'assenza di citazioni evangeliche, anche laddove nell'epistola di Barnaba c'è una citazione che potrebbe essere evangelica, in realtà si riferisce a un versetto, no? Gli ultimi saranno i primi saranno ultimi, che è un'aggiunta di Matteo rispetto a una parabola, quindi anche lì potrebbe viaggiare tranquillamente per conto suo. Questo mi ha sempre molto colpito, laddove invece Paolo, come ha detto giustamente Claudio, circola immediatamente. Ecco, cioè, questa è una cosa che deve far riflettere. Vabbè. Adesso diamo la parola ai nostri bravi dottore. Chi vuole parlare con me? Prego.